Bene, vi saluto nel nome del nostro Signore, perché se siamo qui è per il Signore, non per noi. Vi è capitato di incontrare una persona che è completamente il contrario di te? Tu vuoi startene solo, invece l'altro vuole intorno a sé delle persone. Tu sei una persona calma e l'altro sembra un vulcano in eruzione. Tu sei vegetariano e l'altro è carnivoro. Tu vuoi essere nel giusto nel tuo comportamento e l'altro invece pensa solo ai suoi vantaggi personali. Completamente il contrario. Due poli opposti, l'uno contro l'altro. Vorresti tu vivere insieme con una persona così? È difficile, vero? In verità, purtroppo, in noi vive esattamente l'opposto. Quella persona in cui ho cercato adesso di descrivere vive dentro di noi ed è contraria alla nostra volontà. In poche parole, anche se noi non vorremmo vivere con la persona che ho cercato di descrivere, purtroppo bisogna convivere. Forse vi sentite un po' come me, a volte non mi capisco. Non capisco perché sono come sono, anche se in realtà vorrei essere diverso o diversa. Non capisco perché continuo a rimandare qualcosa che vorrei fare e magari finisco alla fine di non farlo. Non capisco perché mi faccio coinvolgere in cose da cui in realtà dovrei stare alla larga. E allora mi chiedo, cosa c'è che non va in me? Cosa sta succedendo dentro di me? E vi devo confessare una cosa, perché è una verità. Nel momento in cui noi siamo nati di nuovo, siamo diventati figli di Dio, siamo delle nuove creature, lo Spirito Santo ha operato nella nostra vita, abbiamo un compagno dentro di noi che è l'opposto di quello che noi in verità tutto il tempo siamo stati. Ora abbiamo un problema, abbiamo una lotta dentro di noi, una lotta che in verità mi confonde, perché non riesco più a essere io abituato alle mie abitudini, ora c'è un'altra natura dentro di me che mi rende la vita difficile. E questa è l'esperienza che fa ogni credente, ogni nato di nuovo. E il tema oggi pomeriggio, chi influenza in verità la tua vita? In Giovanni capitolo 3, versetto 5 all'8, che non andiamo a leggerlo, testo abbastanza conosciuto dove parla Gesù con Nicodemo, leggiamo che la natura umana con cui tutti noi siamo nati, non potrà, dice Gesù, entrare nel regno di Dio a meno che non subisca un cambiamento. Questo cambiamento consiste appunto nella nuova nascita e Gesù ne parla chiaramente. E ciò significa che lo Spirito di Dio crea dentro di noi qualcosa di nuovo. Dio toglie da noi il cuore di pietra che si ribella a Dio e ci dà un nuovo cuore che confida in Dio e segue le vie del Signore. Le vie del Signore le segue solo quella nuova creatura non l'uomo vecchio, la natura vecchia non vuole seguire il Signore. Per dirla in altre parole, lo Spirito Santo diventa la nuova guida nella nostra vita. Quello che è nato dallo Spirito, dice Paolo, è Spirito. In altre parole, ciò che è nato dallo Spirito ha la natura stessa dello Spirito, è influenzato del carattere dello Spirito, è animato dallo stesso Spirito. In Galati 5,25 ci dice quale deve essere il prossimo passo, una volta che abbiamo sperimentato la nuova nascita, e dice: se viviamo nello Spirito, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Ora Paolo in questo passo trae una conclusione. Se la nuova vita è iniziata per mezzo dello Spirito, allora deve anche continuare a essere vissuta nello Spirito. E questo purtroppo non succede sempre, perché la nostra vecchia natura è ancora lì e vuole farsi spazio e dire: aspetta, anch'io ho qualcosa da dire. Anzi, per dire il vero, ho avuto sempre la parola per tanti anni e non puoi così facilmente eliminarmi. E lì avviene la lotta dentro di noi, che a volte facciamo delle cose che in verità non vogliamo fare. Se è stato per mezzo della potenza dello Spirito che è incominciata la nostra nuova vita spirituale, allora essa deve essere vissuta per mezzo di questa stessa potenza dello Spirito. Se lo Spirito ha iniziato una nuova vita con noi, in noi, allora Dio dice: lascia e permetti che lo Spirito continua questa nuova vita. Infatti Paolo dice, molto interessante, in Galati capitolo 3, versetto 3, dice: siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo Spirito, ecco la nuova nascita, la nuova vita, dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Cioè la carne, la nostra vecchia natura, non serve a niente per quanto riguarda le cose spirituali. E i Galati, almeno questi credenti, avevano messo da parte lo Spirito per dare spazio alla propria carne e raggiungere quei traguardi non con lo Spirito ma con la vecchia natura. Dice: questo non funziona. Questo è il problema di molti cristiani che hanno iniziato bene la vita cristiana ma poi non si lasciano guidare dallo Spirito Santo. Questa è l'esperienza di molti credenti. Si inizia bene e non abbiamo all'inizio nessuna difficoltà di essere guidati dallo Spirito Santo, perché sperimentiamo proprio il primo amore di Cristo, non abbiamo nessun problema. Però con il tempo la carne, la nostra vecchia natura, vuole farsi spazio. E purtroppo noi lo permettiamo. Cosa significa tutto questo ciò nella pratica? In che modo possiamo camminare nello Spirito? L'espressione camminare nello Spirito o secondo lo Spirito compare non solo nel versetto 5, nel capitolo 5 del versetto 25 di Galati, ma anche nel versetto 16, che dice: io dico, parla qui Paolo, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Ecco qual è il contrario di camminare nello Spirito: abbandonarsi ai desideri della carne. Ricorda, la carne è la vecchia natura umana che non trova piacere nelle cose divine e preferisce ricercare la propria soddisfazione nella propria indipendenza e ai piaceri del mondo. Vi dico un segreto, che in realtà non lo è. La nostra carne, la nostra vecchia natura, in verità non piace oggi essere qui. Non vuole essere qui. Se siamo qui è perché lo Spirito Santo ha messo questo desiderio nel nostro cuore. Ora, se è un desiderio o un dovere, questo lo sapete voi, oggi di essere qui. Ma alla nostra carne preferisce ora stare da qualche parte fuori, magari godere quelle libertà come tanti altri lo stanno facendo. E se noi siamo guidati dalla carne, ci chiediamo, ma che sto facendo io qui? Potrei ora passare questo tempo diversamente, magari guardare la Formula 1, le partite ormai sono finite, magari ci sono altri impegni che possiamo fare. Alla carne, miei cari, non piace aprire la Bibbia e leggerla, perché è noioso, è un tempo perso. La carne ha desiderio di altro, ciò che per tanti anni ha fatto senza Cristo. Quando invece camminiamo secondo lo Spirito, non siamo controllati da questi impulsi, dice Paolo. Se viviamo nello Spirito, camminiamo altresi nello Spirito. Ecco qui un'istruzione molto semplice dell'Apostolo Paolo. Ci sta dicendo in termini semplici: se lo Spirito Santo vive in te, fa che abbia il pieno controllo della tua vita. Camminare nello Spirito non significa altro che lo Spirito Santo, e lo permetto io, che abbia il controllo totale nella mia vita. È come un bambino che ora permette alla mamma e dice: mamma, io voglio fare tutto ciò che piace a te. E la mamma può solamente gridare: alleluia, gloria a Dio. L'hai sperimentato tu? Io nemmeno. Puoi domandare a mia moglie con i nostri 4 figli. Cosa abbiamo sperimentato? Che i nostri figli vogliono fare esattamente il contrario. È quello che piace a loro. Essere guidati dallo Spirito significa come un bambino che dice alla mamma: mamma, ti voglio tanto bene che voglio fare tutto ciò che tu mi dici. Tu dici non mangiare cioccolata e cioccolata non ne mangio. Tu dici di mangiare le verdure e verdure mangerò. E potrei aggiungere tanti di quei esempi. Purtroppo raramente li abbiamo sperimentati. E il nostro Padre Celeste ha una tale voglia, desiderio, di sentire esattamente proprio questo da noi. Padre Celeste, io voglio fare tutto ciò che piace a te. E questo significa che un figlio, una figlia, un bambino, deve mettere da parte quei desideri che sono in lui. Li deve mettere da parte, altrimenti non può fare quello che piace alla mamma. Capite? È la stessa cosa con il nostro Padre Celeste. Il versetto 17 ci dice che la carne produce un certo tipo di desideri e lo Spirito ne produce altri totalmente opposti. Dice: quello che piace allo Spirito è completamente il contrario di quello che piace alla carne. Sono due cose opposte tra di loro. In modo che, dice Paolo, non potete fare quello che volete. E questa è la lotta dentro di noi. E questa lotta, miei cari, la viviamo ogni giorno. Quando iniziamo la giornata, viviamo questa lotta. Apro la Bibbia e leggo, vado nella preghiera o vado a fare altre cose che ritengo siano più necessarie. Capite? Il credente sperimenta ora una lotta interiore che prima non c'era. E certo, non aveva niente che lo contraddisse. In pratica, camminiamo nello Spirito quando i desideri prodotti dallo Spirito sono più forti dei desideri prodotti dalla carne. Allo spirito piace dare gloria a Dio, alla carne no. Allo spirito piace ubbidire a Dio, alla carne no. Senza lo spirito siamo solo carne e abbiamo solo desideri della carne. Infatti Paolo in Romani 7, versetto 18 ci dice: io so, sì, difatti io so che in me, cioè nella mia carne, vedete? Allora, io so che in me, sta parlando della sua vecchia natura, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. E bene, bisogna definirlo, il bene che piace a Dio, non a noi. Non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene, no. Senza la buona influenza dello Spirito Santo, nessuno dei nostri desideri potrà essere santo e giusto. Questo viene ancora una volta confermato da Paolo, in Romani 8, versetto 7. Infatti ciò che brama la carne, guardate un po', ciò che brama la carne, i desideri della carne, è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. La nuova nascita consiste che entra in scena lo Spirito Santo nella nostra vita per produrre in noi un tipo totalmente nuovo di desideri, passioni che danno gloria a Dio. E quando questi desideri sono più forti di quelli contrari o di quelli, sì, contrari prodotti dalla carne, allora stiamo camminando nello Spirito. Cioè, dentro di noi deve nascere il desiderio che deve essere più forte di quello di non seguire ciò che ora la carne mi dice. Un esempio, oggi mi sento di andare in chiesa o no? Semplicemente, mi sento o no? Allora, se ascolto il mio sentimento che piace alla carne, dice no. Se ascolto lo Spirito che dice vai e dai gloria a Dio con la tua presenza, allora sto camminando in Spirito. E quando questi desideri sono più forti di quelli contrari prodotti dalla carne, allora Paolo dice stiamo camminando nello Spirito. Infatti agiamo sempre seguendo i nostri desideri, quelli più forti. Allora, se è più forte il desiderio spirituale, prodotto dallo Spirito, allora camminiamo come piace al Signore. Altrimenti è esattamente il contrario. Dunque, camminare nello Spirito è qualcosa che lo Spirito Santo stesso ci permette di fare, producendo in noi desideri forti, che sono in accordo con la volontà di Dio. In poche parole, la carne non può mai fare la volontà di Dio, non può e non vuole. Se lo facciamo è perché lo Spirito Santo sta operando dentro di me. E lo Spirito Santo può operare dentro di me quanto io lo permetto. Questo è ciò che Dio disse che avrebbe fatto, una profezia dell'Antico Testamento, in Ezechiele capitolo 36, versetto 26, guardate un po' cosa dice. Vi darò, dice il Signore, un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo, Dankeschön, il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Il Signore ci dà completamente un'altra volontà che piace al Signore. E questa è qualcosa che deve fare Dio. Altrimenti noi rimaniamo sempre gli stessi. Uno che si dice, io sono credente, io sono un cristiano, però vive come ha vissuto gli anni passati, non ha sperimentato esattamente quello che qui il Signore sta dicendo. Non ha sperimentato, non lo ha permesso che lo Spirito Santo produsse in noi un cuore nuovo. Ecco che quando camminiamo nello Spirito sperimentiamo il compimento di questa profezia. Lo Spirito Santo produce in noi il desiderio di seguire le vie del Signore. Questo è un desiderio più forte dei nostri desideri carnali. Ora la domanda è: quale desiderio hai tu nel tuo cuore, visto che sei tu a decidere a chi dare spazio, o alla carne o allo Spirito? Qual è il tuo desiderio? Hai tu nel tuo cuore quel desiderio di dire: Signore, io non ce la faccio con le mie forze a fare la tua volontà, a piacerti in ogni cosa, però lo desidero. Lo desidero. Aiutami, guidami, che il tuo Spirito possa influenzare completamente tutta la mia vita. Io dico: camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, o l'uno o l'altro. Questo spiega il versetto seguente, in Galati 5, versetto 18, che dice: se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. È facile comprendere, visto che quanto detto prima, in che modo Paolo passi dal camminare secondo lo Spirito, del versetto 16, all'essere guidati dallo Spirito nel versetto 18. Cosa vuole dire con questo? Allora, l'espressione guidati dallo Spirito non fa che rendere più chiaro l'iniziativa dello Spirito nella vita del credente. Allora, guidati dallo Spirito significa che lo Spirito prende l'iniziativa. Non siamo noi a condurre lo Spirito, ma è lo Spirito che ci conduce a noi. Siamo guidati da Lui tramite i desideri più forti che lo Spirito suscita dentro di noi. Camminare nello Spirito ed essere guidati dallo Spirito si riferiscono in verità alla stessa cosa. L'espressione guidati dallo Spirito sottolinea appunto l'iniziativa dello Spirito e la sua potenza in noi. L'espressione camminare nello Spirito sottolinea invece il nostro comportamento. Allora, in poche parole, quando lo Spirito in noi crea l'iniziativa, allora io poi vado a compiere quello che lo Spirito mi ha messo nel cuore, quel desiderio di fare la volontà di Dio. Lo Spirito ci guida creando in noi il desiderio di ubbidire a Dio. E questo spiega il perché non siamo sotto la legge, come dice nel versetto 18. Dice: se siete guidati dallo Spirito, ossia guidati da Lui per ubbidire alla legge, allora non siete sotto la legge. Non siamo sotto la legge per due motivi. Primo, non siamo sotto la condanna della legge, perché se non riusciamo ad adempiere tutta la legge, allora la legge cosa fa? Ci condanna. E qui Paolo dice: noi non siamo più sotto la legge per mezzo di Cristo, perché ora è Cristo che ha compiuto tutta l'opera della legge e l'ha fatta per noi. Ecco cosa intende Paolo in Romani capitolo 8 versetto 4, quando dice che Cristo è morto affinché ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. Quando camminiamo secondo lo Spirito, adempiamo la legge e dunque non siamo sotto la sua condanna. Inoltre, non siamo sotto la legge quando camminiamo nello Spirito o guidati dallo Spirito, perché non sentiamo il peso della legge che ci chiede di fare ciò che in verità noi non desideriamo fare. Quando lo Spirito ci guida producendo in noi i giusti desideri, allora i comandamenti di Dio non sono un peso, bensì una gioia e un piacere. In altre parole, possiamo dire: io non devo, ma voglio fare la volontà di Dio. Io non sono obbligato, io non devo, ma voglio, ho il piacere. E infatti Paolo dice in 2 Corinzi 3, versetto 17, dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà. La maggior parte dei cristiani accetta senza nessun problema che lo Spirito ci guida. Noi non abbiamo alcun problema nel credere che lo Spirito sia continuamente all'opera dentro di noi. Ma mi pare che sappiamo poco quando parliamo della guida dello Spirito Santo. Siamo consapevoli che lo Spirito fa tante cose, però non capiamo e abbiamo difficoltà di essere guidati dallo Spirito. Per il cristiano esistono solo due tipi di cammino, solo due tipi, o nella carne o nello spirito. Una zona grigia, miei cari, una zona neutrale dove il credente può muoversi, non esiste. O sei guidato dalla tua vecchia natura, che non piace al Signore, o sei guidato dallo Spirito Santo, che dà gloria a Dio. La carne ha la sua volontà testarda ed agisce come gli piace, fa quello che vuole, poi ogni tanto chiede a Dio di benedire le sue scelte. Il nostro cammino è fatto da tutto quello che diciamo e facciamo, delle scelte quotidiane che prendiamo, detto in breve, dal nostro stile di vita. Ma camminare nello Spirito è esattamente il contrario. Cosa deve fare il credente per camminare nello Spirito? Arrendiamo la nostra volontà allo Spirito Santo e confidiamo nella sua guida che ci dirige in ogni cosa che piace al Signore. Infatti lo Spirito Santo ci è stato mandato per realizzare il governo di Cristo nella nostra vita. Cioè lo Spirito Santo permette che Cristo governa nella nostra vita. Paolo lo spiega con altre parole in Galati capitolo 2 versetto 20 e dice: sono stato crocifisso con Cristo. Ciò vuol dire non sono più io che vivo. Aha. Allora qui Paolo prende una scelta. Paolo dice: no, la mia carne non deve avere più il governo, non deve comandare, non mi deve dire quello che devo fare, perché ora è Cristo che comanda, è Cristo che deve influenzare la mia vita, nelle mie scelte, in tutto ciò che penso e faccio. Io voglio sottomettere la mia volontà alla guida del governo di Cristo. E dice: ma Cristo vive in me, la vita che vivo ora nella carne, vedete? Nella carne. Ora, non intende carne, ora materia. Nella carne, vale a dire, nella vecchia natura. La vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. La Bibbia ci dice: i passi del giusto sono guidati dal Signore. Salmo 37, versetto 23. I passi del giusto sono guidati dal Signore. E questo è lo Spirito che fa questo. Egli desidera guidare e dirigere ogni nostro movimento. Detto in altre parole, dobbiamo camminare in totale sottomissione allo Spirito, proprio come Cristo ha camminato in costante e assoluta sottomissione al Padre. Cioè, in questo noi abbiamo l'esempio per eccellenza. Cristo Gesù, uomo, è l'esempio per eccellenza. Cosa significa essere guidati dallo Spirito Santo? In prima di Pietro, capitolo 2, versetto 21 a 23, ci dice: infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi. Soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Cosa ci dice qui Pietro? Che Gesù era completamente guidato non dai suoi sentimenti, ma dalla volontà del Padre. Ora, cosa avrebbe fatto la carne se io vengo oltraggiato, se vengo minacciato? Cosa facciamo noi? Reagiamo, miei cari, reagiamo. Anzi, mostriamo i denti, le grinfie, mostriamo veramente a dire tu con me queste cose non le fai. Invece lo Spirito Santo dice ok, lascia fare al Signore. Cosa dice qui Pietro? Ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. La carne si ribella e lo Spirito dentro di noi dice stai al tuo posto e lascia fare questo al Signore. E tante volte il Signore mi ha preso, mi ha beccato, dove veramente ho fatto il contrario. E sapete qual era il risultato disubbidendo allo Spirito Santo? Che io dopo non stavo bene. Non stavo bene. Avevo dei rimorsi, una mala coscienza. A dire, vedi, ora ho dato non spazio allo Spirito, ma spazio alla carne. La carne ha avuto la sua soddisfazione. E qual è il risultato della sua soddisfazione? Un figlio di Dio, dopo, sta male. Non sta bene. E per stare bene deve andare e mettere ogni cosa in ordine. Se ho peccato contro un fratello, vado e gli chiedo perdono. Un altro esempio. In Matteo 26, capitolo 26, dal versetto 38. Allora disse loro, l'anima mia è oppressa da tristezza mortale. Rimanete qui e vegliate con me. E quando un po' più avanti si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo, Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice. Ma pure, non come voglio io, ma come tu vuoi. Poi tornò dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro, così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Miei cari, di che tentazione sta parlando qui Gesù? Se non di essere guidati dalla carne. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Il Signore dice, vegliate con me, pregate con me, affinché il Padre possa con il suo spirito fortificarvi a non ritirarvi indietro. Come si sentiva Gesù, miei cari? In quel momento, come si sentiva Gesù? Gesù stava sperimentando una lotta dentro di sé, sì o no? E che lotta, miei cari? E che lotta? Che lotta? Che stava per cedere. Però perché non lo ha fatto? Perché ha ubbidito al Padre, perché ha permesso che ora non fosse il desiderio della carne. Il desiderio della carne qual era? Padre, se è possibile, fai passare davanti a me questo calice. Cioè, la mia carne non è pronta a prendere queste sofferenze, questi oltraggi, queste minacce. E andare a finire in croce. Io non lo voglio, la carne non lo vuole. L'esempio per eccellenza ce l'abbiamo nella persona di Cristo Gesù, che lui continuamente e completamente era sottomesso al Padre. Vale a dire, cosa ha sperimentato il Signore Gesù per tutta la sua vita? La guida dello Spirito Santo. E lui ci ha lasciato l'esempio. Se noi vogliamo ottenere delle vittorie nella nostra vita spirituale, allora lasciamoci guidare dallo Spirito. Perché Paolo dice, ho combattuto il buon combattimento. Questo combattimento, miei cari, resta continuamente. E la domanda è se sto conducendo un buon combattimento o un cattivo combattimento, dove veramente a volte c'è dove vince la carne, a volte c'è dove vince lo spirito. Se siamo onesti con noi stessi, ammetteremo che il cielo è spesso l'ultimo posto a cui ci rivolgiamo quando abbiamo bisogno di un consiglio. Noi abbiamo bisogno continuamente del consiglio del Signore. Questo è essere guidati dallo Spirito. Molto spesso trascorriamo delle ore al telefono per chiedere magari a Tizio e Caio cosa ne pensi. È giusto fare così? È una buona idea secondo te che io vado in quella direzione? Pensi che dovrei fare quella tale cosa? Invece di andare dal Signore, telefonare con il Signore e dire: Signore, ora dimmi tu come mi devo comportare. Come ti saresti tu comportato? La risposta ce l'abbiamo subito. Purtroppo andiamo dal Signore in ultima analisi, se veramente ci andiamo per essere guidati dallo Spirito. Voglio concludere dando alcuni pensieri che ci aiutano a camminare nello Spirito. Primo, riconosci. Dobbiamo riconoscere nel nostro cuore che siamo incapaci di fare qualcosa di buono senza lo Spirito Santo. La carne non è buona a niente. Riconosciamolo, miei cari. Cioè, non iniziare a voler piacere al Signore senza essere guidati dallo Spirito Santo. Non funziona. Paolo scrive in Romani 7, versetto 18: io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. Cosa intendeva Gesù quando disse in Giovanni 15, versetto 5: senza di me non potete far nulla. È vero? È vero che senza di lui non possiamo fare niente? È vero? No, non è vero. Non è vero. Perché una cosa riusciamo sempre a fare: peccare. Quello sì. Quello riusciamo a fare senza Gesù. Così il primo passo nel cammino nello Spirito è ammettere la tua incapacità. Non possiamo fare nulla per piacere a Dio senza l'intervento costante dello Spirito. Se tu non hai questo desiderio nel tuo cuore, di dire: Signore, io non riesco per niente a piacerti. Cioè, solo riconoscere questo. Ora, crea in me questo desiderio di essere guidato, guidata dallo Spirito. Perché se il Signore, ed è anche il Signore che crea questo desiderio dentro di noi, ma lo devo anche volere. Il Signore non ce lo può costringere, perché siamo sempre noi a dare lo spazio necessario alla guida del Signore. Secondo, prega. Preghiamo proprio come Paolo lo ha fatto in prima di Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 12. E quanto a voi il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi. Il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore. Questo è anche una guida dello Spirito Santo, il desiderio di voler amare i miei fratelli. Noi di natura siamo egoisti, miei cari. Ammettiamolo, perché è la verità. E quando iniziamo ad amare i fratelli, è perché lo Spirito Santo conosce il desiderio del mio cuore, che io voglio amare i fratelli. E questa è anche una caratteristica di essere nati di nuovo. Dice: chi ama è nato di nuovo. E preghiamo come fece anche l'autore alla lettera agli Ebrei, capitolo 13, versetto 21. Ora il Dio della pace vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e opera in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo. E opera in voi ciò che è gradito. Anche questo, quell'operare dentro di noi, di fare ciò che è gradito al Signore, non viene dalla carne, miei cari. È ciò che lo Spirito opera in noi. E dobbiamo pregarlo. Se è Dio solo che opera in noi ciò che è gradito davanti a Lui, allora più di tutto dobbiamo pregare come pregò il salmista nel capitolo 51, versetto 10. E dice, «O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo a fare la tua volontà». Terzo, confida. Il terzo passo è confidare, fede. Semplicemente contiamo sul fatto che lo Spirito che ci ha vivificati quando eravamo morti nel peccato desidera la nostra santità e ha il potere di portare a compimento quanto desidera. Allora, è nella volontà di Dio che siamo guidati dallo Spirito? Giusto? Posso aver fede che il Signore, se glielo chiedo, lo compirà? Al 100%. Ora la domanda è, il Signore lo vuole? Lo voglio pure io? Quarto, agisci. Il quarto passo, dopo aver riconosciuto la tua incapacità senza il Signore, aver pregato per il suo intervento e aver confidato nella sua liberazione, è agire nel modo che sai essere giusto. Quando sappiamo tutto questo, il Signore ci chiede di agire. Il Signore compie dentro di noi il volere, però io mi devo muovere. Il Signore dice, alzati, vai e trova il lavoro, che io sono con te. Però io mi devo alzare. Se io so che è nella volontà del Signore di dire, alzati e vai, allora devo agire. Un fratello chiedeva in preghiera a un altro fratello che pregasse per lui dicendo, io la mattina ho difficoltà di alzarmi. Prega al Signore che mi dà la forza per alzarmi. Il fratello disse, io pregherò per te. Pregherò fin quando tu sei pronto a mettere il primo piede e pregherò che il Signore ti dà la forza che possa anche alzare il secondo piede. Agire. Agire quello che il Signore ci sta facendo capire. E come ultimo, l'ultimo passo nel cammino dello Spirito è ringraziare Dio per ogni virtù raggiunta o per ogni buona opera compiuta. Se senza lo Spirito non possiamo far nulla di buono, allora non solo dobbiamo chiedere il suo intervento, ma anche ringraziarlo ogni volta che lo facciamo. Infatti in 2 di Corinzi capitolo 8 versetto 16 dice, ringraziato sia Dio che ha messo in cuore a Tito lo stesso zelo per voi. Qual era questo zelo? Di amare i fratelli. Allora chi ha fatto questo? Il Signore. E Paolo cosa fa? Lo ringrazia. Dice, Signore, io ti ringrazio perché tu hai messo questo nel mio cuore. Concludo. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Riconosciamo nel profondo del cuore che siamo incapaci di piacere a Dio senza l'intervento costante dello Spirito. Preghiamo per la sua opera. Confidiamo pienamente nella potenza dello Spirito e nella sua promessa di aiutarci con l'aiuto necessario. E dopo averlo fatto, diciamo con tutti i santi, non io, ma lo Spirito di Cristo in me compie tutto questo. Che il Signore ci benedica e a Lui sia la gloria.